Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Per la prossima ora al microfono vi accompagnerà Cristiana Coletti. Attraverso l'arte e la letteratura, il linguaggio del corpo nel Medioevo parla anche di noi oggi, sostiene la storica dell'arte Virtus Zallot, autrice di una trilogia pubblicata dal Mulino, con i piedi nel Medioevo, sulle teste nel Medioevo e un Medioevo di abbracci. Ma cosa c'è di contemporaneo in un'epoca così lontana dalla nostra? E quali storie inaspettate ci raccontano i corpi nell'arte e nella letteratura medievale? Oggi possiamo scoprirlo attraverso l'indagine dell'autrice, ma anche grazie alla grande mostra in corso al Landesmuseum di Zurigo, Desiderati, curati, martirizzati, i corpi nel Medioevo. Ne parleremo con le due ospiti in collegamento telefonico che a breve introdurrò. Una ricerca sul corpo femminile la propone invece Kiki Kogelnik, protagonista dell'inserto di questa settimana. Ne parla Katherine Huck, curatrice della retrospettiva di Kiki Kogelnik, allestita al Kunsthaus di Zurigo. Abbiamo infine il piacere di mandare in onda l'ottavo episodio di Due chili di blu, la serie originale di Rete 2 che in 10 puntate racconta l'epopea dell'impressionismo. Reincarnation, questo è il titolo del brano del trombettista jazz Peter Samua che abbiamo appena sentito. Siete sempre all'ascolto di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2, oggi puntata dedicata al corpo nel Medioevo, alle sue rappresentazioni, al suo linguaggio, alla sua storia. Tema al centro della grande mostra allestita al Landesmuseum di Zurigo, Desiderati, curati, martirizzati, i corpi nel Medioevo, curata da Christine Kella, e della trilogia di Virtus Zallot pubblicata da Il Mulino, con i piedi nel Medioevo, sulle teste nel Medioevo e un Medioevo di abbracci. Diamo il benvenuto alle nostre ospiti in collegamento telefonico, Denise Tonella, storica, museologa e direttrice del Museo Nazionale Svizzero, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
E Virtus Zallot, studiosa di iconografia sacra e docente di storia dell'arte medievale all'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. Benvenuta.
Bentrovati a tutti.
Allora, Denise Tonella, come si inserisce nel contesto del Landesmuseum la mostra dedicata ai corpi nel Medioevo?
Ma allora, ogni epoca e ogni società hanno una propria immagine del corpo umano. Il corpo è qualcosa che ci accomuna tutti e che è sempre un tema anche attuale. Quindi quando noi scegliamo le tematiche per le mostre cerchiamo sempre di creare una connessione con il presente. E nel Medioevo il corpo era qualcosa di molto diverso, costituiva una preoccupazione anche centrale per gli individui ed era attraversato da grandi contraddizioni, allo stesso tempo glorificato, represso, oggetto di cure e di punizioni. E oggi riflettiamo su questo corpo, un corpo che si muove tra ideali colportati dai social media, il rapporto tra genere e identità, un corpo quindi che ci riguarda più direttamente, personalmente che mai. È un tema che ci sembra importante da trattare e che noi, ecco, cerchiamo con questa mostra di trattarlo in modo storico, insomma, guardando indietro nel tempo e guardando ad un'epoca dove il corpo era veramente centrale anche nella religione.
E come concepita e strutturata questa mostra?
Allora, la mostra offre un percorso che va dalla nascita alla morte. Si parte dal corpo nudo, quindi la prima immagine che il pubblico vede è l'uomo zodiacale, uomo anatomico, le cui parti del corpo sono collegate ai 12 segni zodiacali, ed è la riproduzione di una miniatura tratta da Le Très Riche Heures du Duc de Berry, manoscritto del XV secolo, e che fa riferimento alla teoria umorale del Medioevo, in cui si distinguevano quattro carnagioni, quella calda, fredda, quella secca e umida, e quattro temperamenti, quello collerico, melancolico, sanguigno e flemmatico. E dopo il corpo nudo si passa ai corpi desiderati. Dopo che si passa ai corpi ideali, dove si parla di bellezza, della cura del corpo, ma anche del corpo di Cristo risorto, di Maria Immacolata, considerati corpi puri e casti. Poi c'è il corpo malato e ci sono gli altri corpi anche, cioè quelle figure immaginarie non conformi alla norma, ma foriere di orrore e fascino al contempo. E poi seguono i corpi sofferenti, dove l'iconografia medievale è caratterizzata dalle rappresentazioni della sofferenza fisica, pensiamo al martirio dei santi, e naturalmente alla fine parliamo del corpo morto, in un Medioevo in cui la morte è quotidiana e onnipresente, e del corpo anche però che poi rinasce nel paradiso o finisce all'inferno.
Virtus Zallot, nella sua trilogia dedicata a piedi, capelli e abbracci, lei si è occupata del linguaggio del corpo nell'arte e nella letteratura del Medioevo. Cosa ci possono raccontare piedi, capelli e braccia?
Beh, i piedi e i capelli, la condizione dei piedi e la condizione dei capelli sono parlanti, spiegano chi si è e come si sta ancora oggi. Per fare un esempio, pensate alle fotografie dei piedi di alcuni profughi, no? Questi piedi piagati, questi piedi con delle calzature inadeguate che in qualche modo raccontano tutto il loro dramma e tutta la loro storia. O più banalmente, pensate come quando si decide di cambiare drasticamente una pettinatura, di solito indica la volontà di cambiare in qualche modo vita. Ed è sempre stato così, nel senso che i capelli sono sempre stati degli indicatori, diciamo, di situazione, di condizione, e l'arte, la letteratura li hanno utilizzati proprio in questa direzione, così come i piedi e altrettanto i gesti legati ai piedi e ai capelli. Pensiamo al significato del calpestare, significato che vale ancora oggi, oppure il significato di strapparsi i capelli in senso metaforico o reale. Lo stesso per gli abbracci, ma gli abbracci è ancora più complesso perché non sono solo una parola, ma sono un dialogo. Gli abbracci indicano una relazione e quindi sono un gesto utilizzato nell'arte, nella letteratura, per indicare il tipo di relazione, di rapporto che si instaura in genere fra due persone e per indicare la qualità di questo rapporto, perché possono essere un gesto d'amore, ma anche un gesto violento, possono indicare la gioia di incontrarsi, ma può essere una gioia vera, sincera oppure di interesse. Possono proteggere, quindi sono sempre tutti e tre, diciamo, quindi capelli, piedi e abbracci, degli indicatori che rendono visibile, anche vistoso, ciò che altrimenti non sarebbe visibile, quindi sono fondamentali soprattutto nell'arte.
Allora andiamo direttamente alla mostra, al Landesmuseum. Si apre, come diceva la direttrice Tonella, con la sezione dedicata ai corpi nudi, partendo dal capitolo sulla nascita e sul rapporto fra la levatrice, la madre e il bambino. Virtus Zallot, come veniva rappresentata la nascita nel Medioevo e cosa ci raccontano gli abbracci ai bambini nell'iconografia medievale?
Curiosamente, la natività più raffigurata è quella ovviamente di Gesù, però pochissimi sono gli abbracci della mamma al suo bambino, quindi di Maria al suo bambino, proprio perché anche lo schema iconografico, quindi il modo di rappresentare la natività, non lo consente. Si raffigurano altri momenti, diciamo un prima e un dopo. E infatti è significativo che nella mostra è raffigurata una nascita, ma non è la nascita di Gesù, è la piccola Maria che viene abbracciata dalla sua mamma. Ecco, sono altre le nascite in cui invece possiamo osservare degli abbracci, però non tanto dalla mamma, ma dalle levatrici. Le levatrici che si occupano del bambino molto spesso gli dedicano anche un gesto affettuoso. Ecco, quello che mi ha così incuriosito analizzando e studiando gli abbracci ai bambini nel Medioevo, che cos'è? Il fatto che sono prevalentemente femminili, i padri e gli uomini abbracciano molto poco, hanno braccia più efficienti ma poco affettuose. D'altro lato ho detto appositamente femminile non materno, perché ci sono anche tanti abbracci di donne che non sono madri. In un'epoca in cui la mortalità di parto era altissima, in cui le donne ricche davano a balia i loro bambini, in cui molti bambini erano abbandonati, capitava spesso che i bambini fossero accuditi, trasportati da braccia non materne. Eppure l'arte e la letteratura ci raccontano come anche la balia, piuttosto che la vice mamma, chiamiamola così, sapessero essere dolci ed affettuose.
Denise Tonella, temi della mostra sono anche la morale o il moralismo, i corpi velati oppure, come dicevamo, i corpi nudi. Quanto incideva la morale sul rapporto col proprio corpo e sulla rappresentazione del corpo nel Medioevo?
Ma sicuramente si può dire che la morale incideva moltissimo sulla rappresentazione del corpo, sul rapporto col proprio corpo anche, ma dirò qualcosa in più su questo fra un attimo. La morale era modellata principalmente dalla Chiesa e dalle sue dottrine, quindi il corpo nel Medioevo era considerato da un lato sacro, una creazione di Dio, e al contempo era però considerato anche la dimora del peccato e della lussuria. Ne ha simbolo ad esempio la storia di Adamo ed Eva. Secondo l'insegnamento di Sant'Agostino, il corpo era considerato la sede proprio del desiderio a seguito del peccato originale. E nell'ambito del peccato originale Eva si lascia sedurre del godimento del frutto proibito e lei stessa diventa simbolo della donna peccaminosa, e il corpo femminile nudo o parzialmente esposto diventa la personificazione della lussuria. E fra i dipinti più importanti della mostra vi è una rappresentazione proprio di Adamo ed Eva proveniente dalla bottega di Luca Scrana, che è risalente alla prima metà del XVI secolo. Si tratta di un prestito del Museo delle Arti Decorative di Parigi, che mostra appunto questa ambivalenza fra un corpo puro e quello peccaminoso. E se torniamo al moralismo, la castità e la purezza erano valori morali fondamentali, la sessualità era rigidamente regolamentata, era considerata accettabile solo all'interno del matrimonio e per scopi procreativi. E poi ci sono anche il digiuno, la flagellazione, insomma tutta una serie di rituali anche legati al corpo e alla morale del corpo. Ma come diceva il professor Valentin Gröbner, che ha seguito il concetto della mostra, nella vita quotidiana poi la morale aveva i suoi limiti, perché altrimenti, diceva lui, non ci saremmo più oggi o non sarebbero quasi nati bambini nel Medioevo, invece ci siamo ancora. E appunto la discrepanza tra quello che era la morale religiosa e poi la vita effettivamente quotidiana e vissuta della gente era naturalmente presente anche nel Medioevo.
E Virtus Zallotte, che ruolo svolgevano i capelli delle donne nella dialettica fra morale e sensualità nell'arte del Medioevo?
Un ruolo importantissimo che forse noi facciamo fatica a cogliere, perché erano considerati i capelli femminili, la chioma femminile, un luogo di grande sensualità, più di altre parti del corpo che indubbiamente oggi sono più significative, sono più sexy. Ecco, e quindi il loro valore, la loro sensualità rendeva necessario in qualche modo velarli, cioè rendeva necessario regolamentarne l'esibizione. E quindi ecco la funzione e il valore del velo, tra l'altro è un tema di cui ancora si discute oggi, quindi c'era l'importanza di concedere l'esibizione dei capelli soltanto ad alcune donne e in alcune particolari situazioni. Le donne sposate, per esempio, dovevano uscire di casa velate, ma questa è una cosa che riguardava anche la mia bisnonna, mai e poi mai sarebbe uscita di casa senza il fazzoletto in testa. Pensiamo a come questo valeva nel momento in cui si andava in chiesa, ma pensiamo anche come, fatta la legge, trovato l'inghippo, anche quando l'indicazione era di velare i capelli, le donne riuscivano ad inventare qualcosa per essere anche da velate bellissime. Per esempio l'uso di veli talmente sottili, talmente belli, talmente preziosi, che invece di mortificare la bellezza dei capelli l'accentuavano, li rendevano ancora più belli. Altrettanto per quanto riguarda la lunghezza dei capelli, i capelli femminili dovevano essere per definizione lunghi. La lunghezza dei capelli era condizione stessa della femminilità, tanto che tagliare i capelli significava in qualche modo, per scelta o per imposizione, rinunciare alla propria femminilità e al destino di donna, quindi al destino di moglie e di madre. Pensiamo alla Santa Chiara. Santa Chiara fugge dalla sua famiglia, fugge il destino matrimoniale, come facendosi tagliare i capelli da San Francesco. Pensiamo al taglio infamante, alle streghe si tagliavano i capelli. Oppure più vicino a noi, alle collaborazioniste alla fine della Seconda Guerra Mondiale si rasavano i capelli, quindi è anche un modo per imporre violentemente la rinuncia ad essere donna. Nell'Incipit, se questo è un uomo, Primo Levi dice proprio questo, pensando alle internate rasate, forzatamente rasate, pensate se questa è una donna senza capelli e senza nome. Quindi un qualcosa di nuovo, di vistoso e di molto molto forte.
Denis Tonella, la sezione dedicata alla sensualità si chiama Corpi desiderati. Mm-hmm. Che atteggiamento c'era nei confronti di questi temi nella società medievale? Cosa ci raccontano le opere e manufatti presentati in mostra?
Sì, effettivamente è un capitolo importante della mostra, dove trattiamo anche i sette peccati o vizi capitali, quindi la superbia, l'avarizia, l'ira, l'invidia, la lussuria, la gola e la lascivia. La cosa interessante però è che abbiamo in mostra anche degli oggetti molto particolari che non si collegano così spontaneamente con il Medioevo, perché abbiamo questa idea del Medioevo, ne parlavo prima parlando della morale, della teologia cristiana che condannava come peccato il desiderio fisico. I testi letterari però, gli scritti secolari, affrontavano questa tematica in modo relativamente aperto e la medicina in alcuni scritti raccomandava persino esplicitamente il piacere e il rapporto sessuale quale elemento della prevenzione sanitaria, e quindi c'erano diverse immagini erotiche e sessualizzate che circolavano nel Medioevo e che veicolavano delle intenzioni probabilmente ambivalenti, con un sottotono satirico, oppure servivano all'intrattenimento, potevano avere un effetto moralizzante. E quindi in questa parte della mostra dedicata al corpo desiderato, e dove tematizziamo da un lato anche i vizi capitali, cerchiamo di mostrare che, nonostante la condanna da parte dei teologi cristiani, dal XII secolo in poi si pubblicano per uso privato numerosi testi e immagini esplicitamente erotici, che intrecciano elementi divertenti, ironici. Abbiamo ad esempio delle spille erotiche con motivi osceni che ci stupiscono molto oggi, perché erano appuntate o cucite sugli abiti, non ne conosciamo la funzione, forse erano puramente divertenti, forse avevano uno scopo istruttivo, e sono esposte anche delle scarpe gotiche a punta allungata e in pelle pregiata, dette poulain e considerate erotiche. Qui andiamo poi nella mostra a parlare della cultura cavalleresca e dell'amore cortese che offriva terreno fertile per questa moda stravagante. Ecco, quindi cerchiamo un po' di allontanarci, diciamo, più dalla teologia cristiana, e di mostrare con alcuni oggetti quasi divertenti, di avvicinarci, ecco, un po' alla vita quotidiana delle persone.
Denise Tonella, passiamo alla sezione corpi sofferenti. Come venivano rappresentate la violenza e la sofferenza nel Medioevo? In che contesto comparivano e che ruolo avevano?
Sì, in realtà è abbastanza impressionante. L'iconografia medievale è caratterizzata da molte rappresentazioni della sofferenza proprio fisica, e guardando o riguardando alcuni dei quadri che abbiamo esposto, ci siamo anche chiesti, ma qui ci vuole forse un disclaimer: oggigiorno non mostreremmo più certe immagini, ed è vero che la religione cristiana mette proprio in evidenza anche il rapporto del corpo e della violenza sul corpo. La Bibbia, le leggende dei santi contengono numerosi racconti di atti di violenza, e che dal XIII secolo in poi sono sempre più visualizzati anche mediante immagini. Donne e uomini che vengono torturati, giustiziati in quanto aderenti alla fede cristiana, quindi qui parliamo dei martiri, dei santi. E le torture subite devono simboleggiare la trasformazione dei loro corpi dall'umiliazione in qualche modo alla salvezza e al trionfo divino. E abbiamo in mostra una serie di dipinti molto interessanti che proviene dal museo Keresztényi Esztergom in Ungheria, e che rappresenta il martirio dei santi patroni, tra l'altro anche santi patroni di Zurigo, Felix, Regula e Superanzio, e mostra le varie torture in modo molto plastico che hanno subito, dagli aguzzini che feriscono i loro corpi al momento in cui vengono bolliti nell'olio e poi infine decapitati. E ecco, questa è veramente una serie che lo mostra in modo molto plastico. E bisogna però anche dire che oltre alle rappresentazioni dei martiri o insomma delle religiose, bisogna dire che la maggior parte della popolazione medievale svolgeva sin dall'infanzia un lavoro fisico pesante, quindi con gravi ripercussioni sulla salute. Parliamo di corpi che sono malati, molti corpi sono malati nel Medioevo, malnutriti, con condizioni ambientali dannose, c'erano tante malattie, e ritrovamenti di scheletri medievali ne mostrano gli effetti, ecco.
Virtus Zalotta, a proposito di malattie, di cure, nel Medioevo si faceva anche molta attenzione alla cura dei capelli. Lei scrive di ricette specifiche che insegnavano a rinfoltirli, a tingerli, ad evitare la calvizie. Quali sono queste ricette e quali sono questi procedimenti?
Abbiamo le ricette per risolvere qualsiasi evenienza, alcune con degli ingredienti non proprio facili da reperire, tipo il grasso d'orso, ecco, mi chiedo poi il profumo dopo questo trattamento. Il problema dei pidocchi era un problema importante, e un problema difficile da risolvere, ma i pidocchi, se non altro, erano molto antipatici ma totalmente democratici, perché infestavano le teste di chiunque, anche le teste aristocratiche, anche le teste dei ricchi. E per esempio abbiamo molti splendidi pettini d'avorio e quindi di grande qualità, molto spesso anche decorati.
Ce ne sono anche in mostra.
Ecco, infatti, con la doppia fila di denti, quella che serve per pettinare e quella che serve per asportare i pidocchi. È significativo riflettere su come la cura dei capelli fosse un obbligo anche per gli uomini. Non so, Petrarca, che d'anziano si ricordava quant'era superficiale, quant'era stato sciocco da giovane quando andava a letto con una sorta di bigodino per farsi un boccolo che si usava a quel tempo, e diceva: mi alzavo con il mio bel boccolo ma con il segno del bigodino sul viso, e conclude dicendo: come sto bene oggi che ho i capelli lunghi e semplicemente me li raccolgo in testa. Quindi c'è un mondo dentro, sì, la cura, e anche proprio l'ansia di essere belli. Del resto il San Sebastiano che è in mostra è un San Sebastiano con una capigliatura impeccabile, con una messa in piega impeccabile, che ci stupisce e che riguarda appunto un pochino gli uomini in tutti i tempi, vanitosi più a volte delle donne, perché i capelli delle donne a volte erano appunto velati ed erano nascosti, invece quelli degli uomini erano spesso volutamente
in mostra. Allora, il San Sebastiano di cui parla, che è in mostra, è di Antonello da Saliba. Dobbiamo concludere, quindi chiedo ad entrambe, partendo da Zallot, perché il Medioevo ci riguarda?
Ci riguarda perché ci siamo ancora dentro per molti, moltissimi aspetti, viviamo ancora luoghi medievali, utilizziamo ancora oggetti che provengono da lì, la nostra lingua stessa viene da lì. Direi che però in particolare nell'arte e nella letteratura del Medioevo ritroviamo in fondo quelle che sono le nostre situazioni, i nostri sentimenti. In che modo però? Resi eclatanti, resi plateali, e questo in qualche modo consente di guardarci, ma di guardarci meglio, come con una lente di ingrandimento che ci consente di osservarci meglio.
Tonella, perché il Medioevo ci riguarda, se ci riguarda?
Ci riguarda assolutamente, posso solo confermare quanto detto Virtus Zallot, e ci riguarda perché ha lasciato un'impronta duratura ma sulla nostra intera società e cultura. Molte delle istituzioni, delle strutture politiche moderne hanno radici medievali, le università ad esempio, le città-stato, l'arte, l'architettura medievale plasmano tutto il territorio europeo ancora, con le cattedrali gotiche, i manoscritti, e il Medioevo poi, e questo mi sembra importantissimo per quanto riguarda ancora il collegamento ad oggi, ha visto il consolidamento del cristianesimo in Europa. E poi, se pensiamo forse al corpo, per tornare al nostro tema di oggi, anche se nel Medioevo era inteso in modo molto diverso da come lo viviamo oggi, le malattie, le pandemie ad esempio che c'erano nel Medioevo, la peste nera con il Covid naturalmente hanno trovato eco anche nelle sfide contemporanee, ma anche i conflitti religiosi, le migrazioni di popolazioni, quindi veniamo, insomma, molto di quello che c'è oggi viene dal Medioevo.
Desiderati, curati, martirizzati, i corpi nel Medioevo, questo è il titolo della mostra curata da Christine Keller, che è in corso al Landesmuseum di Zurigo fino al 14 luglio. Mostra della quale abbiamo parlato insieme alla direttrice del Museo Nazionale Svizzero, Denise Tonella, e a Virtus Zallot, storica dell'arte, autrice della trilogia pubblicata da Il Mulino, Con i piedi nel Medioevo, Sulle teste nel Medioevo e Un Medioevo di abbracci. Grazie per essere state ospiti di Voci dipinte.
Grazie, buona giornata.
A risentirci. Grazie.
Arrivederci. Del corpo femminile si è occupata la grande maestra della pop art austriaca, Kiki Kogelnik, protagonista dell'inserto di oggi. Nata a Graz nel 1935, ha operato nella New York ruggente di Andy Warhol e Roy Lichtenstein. In collaborazione con il Museo d'Arte di Vienna e il Museo Brands in Danimarca, il Kunsthaus di Zurigo espone fino al 14 luglio una grande retrospettiva consacrata a Kiki Kogelnik. Lou Lepori ha intervistato la curatrice Katharine Hug.
Man muss wissen, was den Kontext von Kiki Kogelnik damals betraf, ihre Zeit in Wien, frühen 60er Jahren.
Bisogna capire anzitutto qual è il contesto artistico da cui parte Kiki Kobelnik. Nel momento in cui esordisce, all'inizio degli anni 60, siamo in pieno azionismo viennese, un movimento che predilige forme di performance incentrate sul corpo, sulla violenza, sul senso di colpa storico. Al centro della scena artistica lavorano soprattutto uomini, artisti come Günther Bruce o Otto Mühl, che esplorano la nudità, il dolore e il sangue con un forte valore di denuncia politica. Forse per questo Kogelnik cerca e ottiene molto presto una serie di borse di studio che le permettono di viaggiare, di spostarsi a Parigi, dove invece è in auge la nuova oggettività. A Parigi conosce Sam Francis, un espressionista astratto americano che le apre nuovi orizzonti. Anche la sua pittura ha qualcosa di performativo, ma in un altro senso. Sui suoi quadri, sulle sue tele, la presenza selvaggia del colore e della pennellata assume una nuova forza espressiva. Kogelnik ne è influenzata, ma molto rapidamente aggiunge elementi più ironici, come l'uomo con il cuore quadrato o le bombe colorate che si tengono per mano, restando sempre a cavallo tra la pittura e l'installazione.
St. Francis hat ihr dann auch die Möglichkeit geschaffen, nach New York, in New York ein Atelier zu finden.
È proprio Francis che le offre l'opportunità di trovare un atelier a New York, che è davvero il cuore pulsante della produzione artistica degli anni 60-70. Questo passo verso gli Stati Uniti apre a Kogelnik anche la possibilità di liberarsi dalla zavorra della storia europea, in particolare tedesca e austriaca. Gli artisti della sua generazione sono ancora ossessionati dalla pesantezza dell'eredità nazionalsocialista, mentre Kogelnik in America può affrontare nuovi temi come il corpo femminile, il femminismo, la tecnologia, temi lontani anche dal profilo estetico, dalla pesantezza europea.
Körper, die feministische Themen, Technologie, Fortschritt und so. Man muss auch sagen, sie hat wirklich mit jünger als 30 diesen Schritt gewagt nach in die USA, in Manhattan.
Bisogna anche dire che Kogelnik ha avuto il coraggio di fare questo passo verso gli Stati Uniti prima dei suoi 30 anni. A quel tempo Manhattan era un luogo speciale, non era come oggi una città gentrificata, era anzi sull'orlo della bancarotta ed era dunque possibile anche per una giovane artista affittare un atelier con grande facilità.
Die Entscheidung Künstlerin zu werden ist schon taffe, also dann aber noch als Frau Künstlerin zu werden, das war schon irgendwo durch ein no, also
decidere di diventare un'artista era coraggioso, ma ancor più esserlo come artista donna. Kogelnik non proveniva da una famiglia particolarmente ricca e pochissime erano in quel momento le donne attive sulla scena artistica d'avanguardia. Certo, a New York potevi entrare in contatto con Niki de Saint-Phalle o con l'artista venezuelana Marisol Escobar, ma si trattava di eccezioni in un mondo artistico prioritariamente bianco e maschile che si prendeva estremamente sul serio.
Das mit der Ironie, also Malerei figurativ konnte nicht wirklich komisch sein nach dem Krieg.
Forse per questo l'ironia è un elemento centrale del suo lavoro. Dipingere in modo figurativo dopo la guerra e i tempi della propaganda era davvero fuori discussione. L'unica direzione possibile era quella dell'astrazione dell'espressionismo astratto, oppure giustamente quello della pop art, che documentava in qualche modo ed esaltava la cultura consumistica degli anni 60. Se Kogelnik utilizza chiaramente gli strumenti affermativi, diretti, scanzonati della pop art, il suo lavoro ha però connotazioni molto più critiche, sia nei confronti della storia della pittura, sia per ragioni politiche. Prendiamo ancora le due bombe travestite da innamorati, un'installazione che faceva riferimento certo alla Seconda Guerra Mondiale, ma che era realizzata nei primi anni della guerra in Vietnam, quindi con una relazione diretta alla controcultura americana di allora. In qualche modo Kogelnik utilizza le forme e il gergo militare per un lavoro di decostruzione ironica, ma tiene presente anche tutti i possibili giochi di parole. Di una donna sexy si diceva allora che era una bomba, e quindi gioca sul piano dell'ironia e dell'ambiguità del linguaggio.
Und sie spielt mit diesem Ambivalenz natürlich Zerstörungspotenzial. Also es gibt zwei Themen, die einem so ins Auge stechen. Das eine ist die Schwerelosigkeit und Weltraum, Space Race. Das andere ist der Cyborg-Roboter.
L'altro argomento accattivante, molto presente nelle sue opere, è quello dell'avventura spaziale e quello dei robot e dei cyborg. Soprattutto questo secondo tema è oggi molto attuale. Nei suoi disegni le macchine prendono il posto degli uomini in una tradizione utopica con chiari riferimenti al mito del golem e ai film fantascientifici degli anni 30 come Metropolis. Il suo sguardo è ancora ancora una volta estremamente ironico. Kogelnik, ad esempio, disegna i piani per il maschio modello, l'amante ideale, una macchina fatta di diagrammi e numeri. Esiste anche una dimensione femminista che in qualche modo prefigura le opere di Donna Haraway, perché la fantascienza offre la possibilità di ridisegnare il corpo femminile grazie alla tecnica, di renderlo più potente, più libero. Ma anche questo tema è utilizzato in maniera critica, ad esempio quando viene denunciata la possibilità di ridurre l'uomo a una macchina da guerra, a un robot generato artificialmente.
Weil man eben Roboter und also Soldaten im Einsatz auch als Kampfmaschinen oder als Roboter reduziert hat. Die artificial intelligence, künstliche Intelligenz war natürlich jetzt nicht am Punkt wo sie heute ist.
Certo, l'intelligenza artificiale non era ancora all'ordine del giorno come oggi, ma il lavoro di Kogelnik può essere letto facilmente anche come una critica del nostro presente, degli algoritmi che ci dominano e soprattutto come un simbolo dell'hybris umana. In questo è estremamente attuale.
Ein Symbol für die Hybris des Menschen, das macht sie eben auch so hochaktuell. Das Experimentieren mit Techniken und Materialien ist.
L'altro aspetto molto importante è la sperimentazione con i materiali di Kogelnik. Fin dalle prime sale dell'esposizione mettiamo fianco a fianco opere tipicamente pop realizzate con la vernice acrilica, installazioni e sculture, come i suoi celebri hanging. Si tratta di forme umane ritagliate nella plastica, nel vinile di vari colori e appese a delle grucce. Da un lato ricordano ombre anonime della città, dall'altro le sagome che la polizia realizza col gesso intorno ai cadaveri sulle strade. Il materiale utilizzato proviene dall'industria petrolchimica, il colore è assolutamente pop, ma le forme lavorano ancora una volta sulla decostruzione dell'individualismo e del consumismo moderno. Altre opere sono realizzate con lo spray oppure con la tecnica più classica del collage.
In ihre Collagen rein, dieses Vinyl und Spray can. Ceramic ist interessant, ma das ist eigentlich eine sehr alte Technik.
E poi ci sono le opere in ceramica e in vetro. Si tratta di tecniche più tradizionali che Kogelnik sperimenta soprattutto nella seconda parte della sua carriera, grazie alla collaborazione con una ceramista austriaca, realizzando busti e teste di donna particolarmente impressionanti, ma anche piccole lettere di un alfabeto immaginario che poi vengono appese sul muro, magari direttamente collegate alle tele in acrilico. Ancora una volta, l'ambivalenza del linguaggio formale è assolutamente moderna e tende all'astrazione, ma poco a poco vediamo anche emergere temi autobiografici e esistenziali.
Auch sehr existenzielle Themen dann anspricht. Das Ziel der Ausstellung ist, dass man es ja schon aus unserer Zeit.
Lo scopo dell'esposizione è anche di guardare quest'opera attraverso l'occhio del presente. Si tratta di un lavoro che si presenta in modo abbastanza scanzonato, leggero, che ci parla oggi in maniera diretta come una sorta di manifesto liberatorio. Credo che Kogelnik oggi ci offra la possibilità di una pausa nell'accelerazione della vita, nel trambusto del mondo. All'epoca i temi che trattava erano estremamente irriverenti, oggi possiamo riscoprire in lei soprattutto il grande senso di libertà, di spregiudicatezza, in particolare per il suo femminismo pieno di colore e ironia. È una mostra, insomma, che regala vibrazioni positive a cavallo tra individualismo e nuove identità. L'arte in generale, ma anche questa mostra nella sua attualità, contribuisce proprio a farci sentire questa energia.
Kunst allgemein, aber jetzt diese Ausstellung in ihrer Aktualität lädt vielleicht gerade auch zu diesem Schritt ein bei den Besucherinnen.
Abbiamo ascoltato la voce della curatrice Catherine Hook al microfono del collega Lou Lepori. Ricordiamo che la mostra di Kiki Kogelnik al Kunsthaus di Zurigo è aperta fino al 14 luglio. Ed eccoci all'ottavo appuntamento con 2 chili di blu, la serie originale di Rete 2 che in 10 puntate racconta l'epopea dell'impressionismo e la storia di alcuni dei grandi capolavori di questo movimento.
Due chili di blu, 150 anni di impressionismo. A cura di Susanna Gualazzini.
...1882, settima mostra, Salon du Panorama de Reichshofen, Parigi. Ieri sera Degas furibondo mi ha detto che si dimetterà piuttosto che allontanare Raffaelli. A stendere a freddo un bilancio nei 10 anni in cui lei, Caillebotte, si è incaricato di promuovere queste esposizioni, trovo subito che il numero degli impressionisti è aumentato e che il loro talento si è approfondito. ma dalla parte di Degas, al contrario, e per sua unica volontà, la tendenza è andata sempre peggiorando. Ogni anno un impressionista se n'è andato per lasciare il posto a delle nullità o a degli allievi dell'École des Beaux-Arts. Ancora 2 anni e lei resterà solo in mezzo a volponi della peggior specie. Tutti i suoi sforzi andranno distrutti e insieme a loro anche Durand-Ruel. Con tutta la mia buona volontà non posso più continuare a far da buffone per Raffaelli e compagnia. Voglio quindi accettare le mie dimissioni. Da oggi me ne resto nel mio cantuccio. Gauguin, in una lettera a Caillebotte, 1882.
Con queste parole, scritte a Caillebotte, che per l'ennesima volta aveva cercato di estromettere Degas dalla nuova imminente esposizione, Gauguin esce ufficialmente dall'orizzonte del gruppo. Le prime fasi organizzative della settima mostra, quella del 1882, sono zavorrate da una poderosa concatenazione di litigi e piccole ripicche. Sono infatti presenti solamente 9 artisti, esito di un paradossale effetto a catena. Caillebotte propone di organizzare una mostra con Pissarro, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley, Gauguin, Berthe Morisot e Mary Cassatt, se quest'ultima consentiva a esporre in assenza di Degas. Monet, da Dieppe, risponde all'invito in modo alquanto evasivo, mentre Renoir si dà malato. Caillebotte dichiara di partecipare a patto che non ci sia Raffaelli, che dunque viene escluso. Per ripicca Degas si tira indietro e come conseguenza pure Mary Cassatt. A questo punto Durand-Ruel, nel frattempo peraltro impegnato nel tentativo di far conoscere il movimento a Londra, seccato per le continue liti, prende le redini dell'organizzazione, anche perché concretamente interessato al progetto, avendo pesantemente investito l'anno precedente nella Nouvelle Peinture. Quindi mette a disposizione quasi tutte le opere di sua proprietà e lui stesso fa la selezione. Scrive personalmente a Monet e a Renoir per invitarli a partecipare. Poco elegantemente Renoir, che sospettava di essere stato chiamato come riempitivo, assicura collaborazione a patto di non dover avere a che fare con i colleghi. Analoghe le resistenze di Monet, che rifiutava di vedersi apparentato ad artisti che ormai di fatto non avevano più nulla a che vedere con il gruppo originario degli impressionisti, ma visto che Durand-Ruel insisteva, non si sente di rifiutare. La mostra si apre il 1 marzo del 1882 ed è organizzata nel Salon du Panorama de Reichshofen, una sala che prevedeva una rotonda con panorama, che era un tipo di divertissement molto in auge al tempo, con la rappresentazione in grande scala della campagna alsaziana in cui si era tenuta la battaglia di Reichshofen durante la guerra franco-prussiana del 1870. Quella dell'82 è la più ridotta dal punto di vista dei partecipanti, solo 7, ma si distingue per la sua uniformità. Ma la settima è anche la mostra che documenta la fine del coinvolgimento degli impressionisti nell'organizzazione. La mostra non è più l'esito di un gesto di indipendenza artistica, ma è voluta e orchestrata da un mercante. Ciò nonostante sarà un fallimento finanziario e bisognerà attendere 4 anni per la mostra successiva, che sarebbe anche stata l'ultima. Tuttavia, nonostante le difficoltà, possiamo dire che nei fatti quella dell'82 fu la mostra più pura, priva di connotati estranei. Dopo 8 anni di lotte comuni, gli impressionisti avevano raggiunto la maturità artistica e soprattutto erano riusciti a esporre la propria arte in modo finalmente rappresentativo. Scrive Pissarro all'amico de Belliot:
questa è la prima volta in cui non abbiamo stonature da rimproverarci. Monet ha un gruppo di opere splendide, bellissime marine, paesaggi con un accento nuovo, una tecnica sempre più inarrivabile. Renoir, benché malato, a Marsiglia è presente con bellissimi ritratti di bambini, ragazze, canottieri e studi di Algeri, tutti di estremo interesse, pieni di sapore. E Sisley? Hanno meno di 30 di tele, di profumo tutto inglese, quanto a Madame Berthe Morisot. Lei sa bene quanto sia dotata. Non c'è bisogno di tentare una descrizione che sarebbe impossibile.
E anche la stampa fu meno ostile, con addirittura una serie di recensioni favorevoli che attirarono parecchi nuovi compratori. Un favore sancito una volta per tutte da Wiseman.
Un fatto emerge sugli altri: la fioritura dell'arte impressionista, che ha raggiunto la maturità con Pissarro. Come ho detto più volte prima d'ora, la retina dei pittori dediti all'impressionismo era sovraffaticata. Pur catturando tutte le variazioni dei colori in piena luce, non riusciva a esprimerle. In altre parole, la pura arte impressionista finora ha balbettato. Ma all'improvviso, per miracolo, si è messa a parlare. E ora lo fa con molta precisione.
Ma fra i visitatori si aggiravano nelle sale della settima mostra due giovani pittori, probabilmente ancora estranei l'uno all'altro, Georges Seurat e Paul Signac.
Abbiamo ascoltato l'ottavo episodio di Due chili di blu, la serie originale di Rete 2 che in 10 puntate racconta l'epopea dell'impressionismo. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. In occasione dei 90 anni di Flavio Paolucci, la Cromia Art Gallery ha inaugurato lo scorso 4 giugno Flavio Paolucci, Natura senza confine. Curata da Marco Franciolli, la mostra è aperta fino al 13 settembre. Anche il Museo Vincenzo Vela rende omaggio a Flavio Paolucci con la presentazione del film Flavio Paolucci da Guelmim a Biasca, realizzato da Willy Herman. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, domenica 9 giugno, alle ore 16. Segnaliamo infine la mostra collettiva Le forme dell'energia, inaugurata l'8 giugno al Centro Internazionale di Scultura di Peccia e aperta fino al 20 ottobre, con opere di Flavio Paolucci, Penelope Margaret Mackworth Pred e Garda Alexander. Sabato 8 giugno è stata inaugurata alla Fondazione Rolla la mostra di fotografia Scenescape. Fra gli artisti in mostra Robert Adams, Josef Kudelka, Hiroshi Sugimoto e Fabio Tasca. La mostra sarà aperta fino al 24 novembre. Cosa succede quando i nativi digitali allestiscono una mostra? Questa domanda ha dato vita ad un progetto iniziato dal Kunsthaus di Zurigo che ha messo in campo la propria collezione di arte digitale per l'allestimento di Born Digital, mostra aperta al pubblico dal 7 giugno al 29 settembre. Sono 10 le opere esposte che incarnano lo spirito del nuovo millennio, opere che a detta degli organizzatori piaceranno agli appassionati d'arte, ai fan della video art e ai nerd della tecnologia. Il gruppo bronzeo di Donatello, raffigurante Giuditta e Oloferne, può nuovamente essere ammirato nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio a Firenze dopo un complesso restauro eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sotto la guida di Nicola Salvioli. Infine torna al centro dell'attenzione Pompei, dove proseguono le ricerche sul nuovo ambiente rinvenuto, uno spazio dalle pareti blu con decorazioni che mostrano figure femminili e allegorie legate all'agricoltura e alla pastorizia. Secondo i ricercatori si tratta di un sacrarium, ovvero uno spazio dedicato ad attività rituali e alla conservazione di oggetti sacri. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa ed altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora le nostre ospiti di oggi, Denise Tonella e Virtus Zallot, con le quali abbiamo parlato del corpo nel Medioevo, delle sue rappresentazioni, dei suoi significati, della sua storia. Grazie anche a Mauro Benzoni e Igor Gianola alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon ascolto con i programmi di Rete 2.